Buongiorno, bentrovati. Mi fa molto piacere che siamo di nuovo insieme per poter approfondire un argomento che nella Bibbia è proprio centrale. E forse l'avete già capito con i canti, con le preghiere. Questo argomento è il perdono. Un mese fa, circa all'agape del mese di novembre, quando abbiamo fatto l'anniversario, vi ricordate, abbiamo concluso il Padre Nostro. E in Matteo 6 Gesù aveva insegnato questa preghiera del Padre Nostro ponendo l'accento proprio sull'importanza del perdono. Se prendete le vostre Bibbie in Matteo 6, al versetto 12, la preghiera del Padre Nostro che Gesù ci insegna ci dice che noi dobbiamo chiedere a Dio di perdonare i nostri peccati, rimettici i nostri debiti. Come? Come anche noi perdoniamo agli altri, come anche noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. Qui avevamo visto l'altra volta che Gesù, alla fine del Padre Nostro, al versetto 14 e 15, riprende questo argomento. Di tutta la preghiera Gesù vuole proprio applicare questo argomento del perdono al nostro cuore, al cuore dei suoi discepoli. E infatti al versetto 14 e 15 lo riprende e conclude dicendo: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E qui, se volessimo parafrasare questo insegnamento di Gesù al singolare, non voi ma tu, potremmo dire: se tu non perdoni al tuo prossimo, neppure il Padre tuo perdonerà la tua colpa. E allora, poiché Gesù torna e approfondisce questo argomento del perdono, vogliamo farlo anche noi questa mattina insieme. Vogliamo capire che significa quando un figlio di Dio, un discepolo di Cristo, non riesce a perdonare. E cosa vuol dire che Dio, che è già Padre, non perdona la tua colpa? Abbiamo visto nel Padre Nostro come Dio si presenta come Padre, vi ricordate? Avevamo considerato che prima di diventare Padre, perché nessuno nasce per natura figlio di Dio, Dio in realtà ha un'altra veste, ha un altro ruolo, che è il ruolo di giudice. Perché a causa del peccato tutti siamo figli di ira, sotto il giudizio giusto di Dio. E la conseguenza del peccato è molto seria, molto grave, è la morte. Non solo la morte fisica, ma la morte eterna. Per quello Gesù è venuto nel mondo. Per quello Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Perché? Affinché chiunque crede in Lui non perisca, cioè non vada incontro al giudizio eterno, ma abbia al contrario vita eterna. Chiunque crede. Non si parla di sacramenti, non si parla di opere buone, si parla di riconoscere la condizione di peccatore che tu hai davanti a Dio. E di riconoscere che Gesù ha pagato con la sua morte sulla croce la condanna che meritavi tu. Ed è risorto per dimostrarti che ha sconfitto la conseguenza del peccato, che è la morte, che può renderti giusto come è stato lui in vita, e che c'è una vita eterna dopo la nostra esistenza. Gesù ci parla di questa necessità fondamentale, il perdono. Abbiamo tutti un problema, tutti, nessuno escluso, che si chiama peccato. E Dio ha trovato una soluzione e dobbiamo seguire quella soluzione se vogliamo risolvere il problema del peccato. Questa soluzione si chiama perdono. E Dio, che è giusto, non chiude gli occhi e quindi commette un'ingiustizia perdonando. Dio ha già giudicato il peccato e ha già fatto pagare la condanna del peccato. All'unico giusto che poteva scontarla, perché non ha mai peccato e quindi poteva farlo al posto dei peccatori, che è il suo figlio Gesù. E allora se Dio ha trovato una soluzione per il peccato, noi dobbiamo imparare da Lui. Ho preparato una slide questa mattina perché abbiamo delle domande, tutti noi, riguardo al peccato. Partendo dal Padre Nostro. A proposito, facciamo una piccola parentesi. Avete visto che qualcuno ci ha ascoltato? Non è che ha ascoltato noi, è una battuta, però ci si sta rendendo conto che Dio non può indurre nessuno in tentazione e quindi questo Padre Nostro lo stanno modificando. E allora speriamo che imparino anche a capire che il perdono di Dio non si riceve attraverso i sacramenti e non si riceve attraverso le opere buone, ma lo si riceve attraverso la fede, per una grazia che Dio fa agli uomini, alle donne, peccatori, peccatrici, che non lo possono meritare mai. E così oggi parliamo del perdono. E parliamo del perdono in particolar modo vedendolo in Matteo capitolo 18, versetti da 23 a 35. Vogliamo vedere insieme alcune risposte a delle domande molto importanti che riguardano il perdono. La prima cosa che vogliamo vedere è cos'è il perdono secondo il pensiero di Dio. Se vogliamo capire cos'è il perdono, dobbiamo chiedere a Dio: che cos'è il perdono? E così vi illustro e vi leggo alcuni versetti che ci sono nelle scritture. Ce ne sono tanti nelle scritture. In tanti modi Dio mostra il suo essere misericordioso, pronto al perdono. In Isaia 43, 25, Dio dice: io sono colui che per amore di me stesso, quindi non per amore tuo, perché sei amorevole, ma perché io metto amore verso di te e verso il mio carattere, verso il mio essere misericordioso. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Geremia, capitolo 31, versetto 34. Io, dice il Signore, metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. Vedete che differenza fra la legge che era scritta su tavoli di pietra, che non toccavano il cuore, che uno leggeva e lì rimanevano. Dio dice: io questa legge la metterò nel cuore e sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità. Non mi ricorderò più del loro peccato. E sono già due versetti dove troviamo questa realtà. Dio dice: perdonerò il male che hanno fatto, non mi ricorderò più delle trasgressioni e del male che hanno fatto. E in Michea, capitolo 7, versetti 18 a 19. Quale Dio è come te? Questo, il profeta erompe in una lode meravigliosa, da un cuore grato, dice: quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi. Metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe. Ora, riuscite a vedervi sotto i vostri piedi adesso? No. Se state seduti, se state in piedi, sotto i vostri piedi non ci vedete niente. E getterò in fondo al mare tutti i nostri peccati. Getterà in fondo al mare. E Massimo, quando legge questo versetto, si ricorda sempre che qualcuno ha detto pure che ci ha messo una boa con un cartello vietato pescare. Là sotto dobbiamo rimanere. Salmo 51, 9 e 10. Questo è il salmista che prega così, conoscendo chi è il Signore e come perdona il Signore. Dice: distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Allora, quando noi leggiamo queste cose dalla parola di Dio e vediamo come Dio perdona, la prima domanda che ci facciamo è, che io mi faccio, è: ma possiamo perdonare? Noi, che siamo peccatori, come Dio perdona, possiamo perdonare in questo modo? E poi quindi mi domando, ma come perdona Dio? E chiaramente arrivo anche a cercare di riflettere, qual è la difficoltà che io ho nel perdonare? Come perdona Dio? Allora, per vedere la risposta a queste domande, leggiamo Matteo 18, versetti da 23 a 35. Prima di leggere voglio soltanto spiegarvi brevemente qual è il contesto. Tutto il capitolo di Matteo 18 è un messaggio di Gesù che riguarda il perdono del peccato. Gesù sta a Capernaum, probabilmente in una casa che potrebbe essere la casa di Pietro. Si prende un bambino e se lo avvicina. In Marco sappiamo che se l'è messo sulle gambe, in braccio. E inizia a parlare ai suoi discepoli del fatto che come figli di Dio dobbiamo accoglierci come il bambino che abbiamo là davanti, come il bambino che Gesù aveva in braccio. E così Gesù ci confronta come credenti, come se fossimo dei bambini, a dei bambini. Può succedere che ci offendiamo e che sbagliamo gli uni con gli altri, e allora dobbiamo imparare a perdonarci. Ma siccome non siamo bambini e siamo un po' capoccioni, allora Gesù dà anche l'istruzione di come riuscire a risolvere il contrasto che può avvenire fra fratelli, con un confronto diretto, con l'aiuto di qualche fratello, con la Chiesa. Tutto Matteo 18 parla di questo. Versetto 21, Pietro si avvicinò. È bello Pietro, che è sempre molto istintivo, è il primo che si presenta, e a volte ci fa pure brutte figure, ma altre volte dimostra anche il suo grande amore per il Signore. E gli disse: Signore, visto che tu ci parli di perdono, che ci dobbiamo perdonare, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Ora, la cultura di quel tempo, la cultura rabbinica, prendendo dei passi di Amos e di Giobbe, ma interpretandoli male, diceva che dovevi perdonare fino a 3 volte. Cioè, la quarta volta non si perdona più. E quindi Pietro, mosso da un grande moto di generosità, dice: perdonerò fino a 7 volte? E intanto si dava pure una pacca sulla spalla. So bravo io che posso arrivare a perdonare fino a 7 volte. E Gesù come gli risponde? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ora, siccome noi abbiamo la calcolatrice nel cellulare, facciamo velocemente a fare il calcolo, perché sennò a mente 490 volte non vuol dire che alla 491esima allora non perdoni più. È soltanto un numero così grande per dirti che il perdono che Gesù chiede che tu applichi agli altri è lo stesso perdono che Dio ha applicato a te. E quindi non ha limiti. Il perdono che Dio dona all'uomo che si ravvede e si converte a Cristo è un perdono illimitato. E quindi Gesù gli sta dicendo a Pietro: non devi stare là a contare quante volte perdoni, ma impara da Dio cosa vuol dire un perdono illimitato. E forse se inizi a guardare il tuo prossimo, tanto più il tuo fratello, la tua sorella in fede, come quel bambino che Gesù ha in braccio, forse ti riuscirà più facile. Perché con i bambini siamo più predisposti a perdonare. Lo sappiamo che sbagliano. E quante volte ripetono lo stesso errore? E quante volte gli ripetiamo la stessa cosa? Sono bambini. Ma anche noi, come credenti, dobbiamo accoglierci, amarci, proteggerci, custodirci, incoraggiarci, come bambini. Quando sbagliamo, Gesù ci sta dicendo che dobbiamo istruire, se siamo noi che dobbiamo istruire, ma anche che dobbiamo accogliere, se siamo noi che dobbiamo accogliere, la persona che sta peccando. E dobbiamo anche essere pronti a riconoscere che abbiamo peccato quando qualcuno ce lo dice. E così Gesù, per imprimere bene questa realtà nella mente delle persone che lo ascoltavano, cosa fa? Racconta una storiella, racconta una parabola. Matteo 18, versetto 23. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, una somma ingente. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Gli fece grazia. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, una somma molto più piccola. E afferrato lo strangolava, dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo le stesse cose che aveva detto lui: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, e torniamo al Padre nostro, versetto 14 e 15, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Possiamo perdonare noi peccatori come Dio perdona? Allora, nella Bibbia abbiamo molti esempi di credenti che hanno perdonato. Li vediamo molto rapidamente e poi torniamo al nostro testo. Vi faccio soltanto la citazione. Giuseppe è stato capace di perdonare i suoi fratelli? Davide, quando Saul lo cercava per ucciderlo, è stato capace di perdonarlo senza fare vendetta? Filemone, con Onesimo, questo schiavo che era scappato. È una lettera che l'Apostolo Paolo scrive proprio per invitare Filemone a riaccogliere Onesimo perdonandolo. E noi, leggiamo in Efesini capitolo 4, versetto 31 e poi capitolo 5, versetti 1 e 2. Cosa dice il Signore a noi attraverso questa lettera? Efesini capitolo 4, versetto 31, fino a 5, versetto 2. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ire, clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Perché lo approfondiremo anche fra un po'. Quando non perdoni a qualcuno, nel tuo cuore c'è tutto questo. C'è amarezza, c'è ira, c'è cruccio, c'è dispiacere, c'è clamore, ci sono parole offensive. Via da voi! Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Come anche Dio vi ha perdonati, fatelo voi. Siate dunque, perciò, la conseguenza del fatto che Dio vi ha perdonato in Cristo, che cosa vuol dire? Che cosa implica? Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Dio, per perdonarti, ha sacrificato il Figlio. E Gesù, per permettere a te di essere perdonato, ha sacrificato se stesso. Se hai creduto in questo e hai ricevuto il perdono di Dio, allora lo Spirito Santo che ti è stato donato ha sparso nel tuo cuore lo stesso amore di Dio. E ti costerà fatica e sacrificio, come è costato a Cristo, ma potrai perdonare. Come la Bibbia ci dice in tanti esempi e come l'Apostolo Paolo ci esorta in questa lettera. E l'esempio più grande è quello di Gesù, quando sulla croce, mentre moriva per i peccati degli uomini, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù guardava i suoi assassini e li vedeva come persone misere che avevano bisogno del perdono e della pietà di Dio. Siate dunque imitatori di Dio. Possiamo perdonare? La risposta è sì. Quali sono le condizioni? Dobbiamo conoscere il perdono di Dio. Dobbiamo averlo sperimentato nella nostra vita. Dobbiamo esserci inchinati davanti a Dio e avergli chiesto: perdonami, Signore, per tutti i peccati che ho fatto. Salvami dalla condanna che merito. Se abbiamo sperimentato questo, allora potremo anche noi perdonare altri quando ci offendono, quando ci fanno ingiustizie. Possiamo perdonare come Dio perdona? Sì. Come perdona Dio? L'abbiamo letto in Matteo. Matteo ci presenta un re che chiama un suo suddito. E questo suddito ha un grande debito. I 10.000 talenti sono una cifra enorme. Il talento non era una moneta dell'epoca, era un'unità di peso. Erano circa 26 chili. E siccome l'altra moneta che si usava, il denaro usato dai romani e la dracma usata dai greci, era di argento, si riesce a capire che questi erano 10.000 per 26, pure qua, stiamo parlando di 260 chili di argento. 260.000 chili di argento. Ora, 260.000 chili di argento già sono tanti per al nostro pensiero, però bisogna capire quanto valevano all'epoca, non è che mi metto a fare i conti oggi. Beh, possiamo dire che era circa lo stipendio annuo di 20.000 centurioni. Il centurione era un soldato romano importante che guadagnava 10 volte tanto un soldato semplice. Quindi lo stipendio, i soldi che doveva cacciare l'impero romano per mantenere in un anno 20.000 centurioni o 200.000 soldati semplici, questo erano 10.000 talenti. E all'epoca Roma aveva quasi 300-350.000 soldati da mantenere. Come faceva a prendere questi soldi il re, l'imperatore? Imponeva le tasse, come si fa oggi. E allora ci poteva essere un suddito che non aveva versato le imposte ed era debitore di una grossa cifra. Alcuni storici dicono che in quel periodo la Giudea, la Samaria e la Galilea insieme rendevano a Roma circa 1.500 talenti all'anno. Qui si parla di 10.000 talenti. E infatti questo grande debito era così grande che il suddito non poteva restituirlo. Che ci ha fatto di tutti questi soldi? Non lo sappiamo. Però non gliel'aveva dati e aveva un debito così grande che lui dice: sì, signore, dammi tempo, te lo restituirò. Ma Gesù dice che non aveva i mezzi per pagare, versetto 25. E così, per fare giustizia, cosa doveva fare il re? Doveva venderlo come schiavo, privarlo della sua libertà. Non avrebbe avuto più diritto a nulla, nemmeno alla sua vita, ma non solo lui, anche tutta la sua famiglia. Forse non sarebbe mai arrivato lo stesso a condonare 10.000 talenti di debito, ma quella era la giustizia che bisognava applicare. E la giustizia non conosce misericordia. E così, quando il servo si getta a terra e implora il suo padrone, gli chiede ancora tempo, cerca una soluzione umana, che cosa fa il re? Il re mostra quello che è il suo carattere. Questo re è il re di un regno pieno di grazia. Il re non applica la giustizia, ma applica la misericordia. Quel servo, il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò tutto il suo debito. Gli fa grazia. Di fronte a questo debito non c'era nessun'altra soluzione, a parte applicare la giustizia, che perdonare, fare grazia. È un atto di amore. E quest'atto di amore è costato. Gesù sta prendendo l'illustrazione del re che rinuncia ai 10.000 talenti, ma questo re è la figura, raffigura Dio. Quel servo raffiguriamo noi, raffigura noi. Siamo noi che abbiamo questo debito con il re. E l'atto d'amore è quello che fa Dio quando manda Cristo a morire per i tuoi peccati. Che gli permette così di fare giustizia, ma non su di te, e invece di poter perdonare te e me. E così è strano che succede, che quando il servo se ne va via, è strano che poi incontra un suo suddito, un conservo, che ha anche lui un debito nei suoi confronti, però è un debito piccolo. È un debito di 100 denari. Se prima parlavamo dello stipendio annuo di 200.000 soldati semplici, adesso stiamo parlando di circa 100 giorni di lavoro di un soldato semplice, 100 denari. E lui non perdona. Questa è l'illustrazione di un figlio di Dio che ha conosciuto il perdono del Padre e che non riesce a perdonare chi gli fa torto. Sia esso un fratello, una sorella in fede, sia esso il suo prossimo. Non riesce a perdonarlo e vuole che sia fatta giustizia. Lo capisco. Lo capiamo tutti che quando subisci un'ingiustizia vuoi che sia fatta giustizia. Ma se non sei capace di applicare innanzitutto nel tuo cuore il perdono a quella condizione, attenzione, forse vuol dire che non hai mai conosciuto il perdono di Dio. Prima cosa, primo segnale d'allarme. Se non sei capace di perdonare il tuo prossimo, forse non hai conosciuto il perdono di Dio. E così quelle parole che Paolo scrive agli Efesini, dunque siate imitatori di Dio come siete stati perdonati, è chiaro che non riesce a farlo. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati. Andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Anche i conservi, che furono rattristati, iniziarono a domandarsi, ma come fa questo nostro collega, diciamo così, questo nostro fratello, suddito dello stesso regno, suddito dello stesso re, come fa lui che ha ricevuto questa grazia a non perdonare, a non condonare, a non applicare la stessa grazia in misura molto più piccola? E quindi ne vanno a parlare al loro re. E il re richiama questo servo e lo chiama servo malvagio. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E così il suo signore lo diede mano agli aguzzini fin quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Se tu hai ricevuto il perdono da parte di Dio, tu dovresti avere un cuore ricolmo del suo amore. E quando non perdoni, ci sono due realtà che avvengono. La prima è che non applichi amore al prossimo. La seconda è che disubbidisci a Dio. La realtà è che se tu manchi di perdonare, stai volontariamente disubbidendo a Dio. E il peccato che Dio non ti perdona è questo. Se Dio ti ha perdonato e ti ha fatto grazia, non è che la grazia te la ritoglie. Se Dio ti ha fatto grazia, sei stato salvato e sei stato perdonato. E questo è un perdono eterno e hai la vita eterna. Ma se nella tua vita terrena non perdoni al tuo prossimo, questo è un atto di disubbidienza a Dio. E se tu non ti ravvedi e non chiedi perdono, Dio non ti perdona. Quello è il tuo peccato, che Dio non può perdonare. E forse ti stai dicendo, ma io non ci riesco a perdonare. Signore, aumenta la mia fede. Oppure, Signore, cambia il mio cuore. Lo so che ci sono delle difficoltà nel perdonare. Ma voglio dirti che quando si tratta di perdonare, non c'entra la fede. E non c'entrano i sentimenti. In Efesini 4:31, che abbiamo letto prima, quello che Paolo scrive, ed è Dio che lo sta ispirando, è un comando. Non c'entra la fede piccola o grande, non c'entrano i sentimenti. Il perdono è un atto di volontà dettato dall'amore. E l'amore di Dio, nella Bibbia, non è un amore sentimentale e basta. L'amore di Dio nella Bibbia, quando Dio perdona, è un amore, in greco si dice agape, che dona volontariamente il perdono, con un atto di volontà. Lo leggiamo anche in Luca 17. Ve lo voglio leggere. Magari pensate che mi sto inventando tutto. Guardate Gesù come cerca di farglielo capire ai suoi discepoli, che il perdono è un atto di volontà ed è un dovere per il discepolo. E quindi se tu manchi a questo dovere, stai peccando, e quello è il peccato che Dio non ti perdona. Luca 17, siamo nello stesso contesto di Matteo 18, del bambino, degli scandali, del peccato che si commette e che bisogna perdonare. Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Cioè sta dicendo: non peccate gli uni contro gli altri, non vi fate del male gli uni contro gli altri. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice: mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli gli dissero al Signore: aumentaci la fede. Cosa gli risponde il Signore? Sì, aspettate un annetto, conoscerete un po' di più il Signore e poi potrete perdonare. Il Signore gli disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, un albero grandissimo, sradigati e trapiantati nel mare, vi obbedirebbe. È un'iperbole questa, un'esagerazione che Gesù fa per mettere in contrasto che anche una fede piccola può portarti a fare cose grandi. Quindi non si tratta di fede piccola, grande. E guardate come conclude il ragionamento che fa. Un'altra parabola, versetto 7. Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Al servo? Non gli dirà forse: preparami la cena? Rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto? Poi mangerai e berrai tu? Il padrone si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? No. Così, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, e cosa gli ha comandato adesso? Di perdonarsi. Cosa dovete dire? Noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Allora capiamo bene che il Signore ci chiede, se abbiamo conosciuto il suo perdono, di perdonare il nostro prossimo, perché è un suo comando e implica la nostra volontà. Non si parla di fede, non si parla di sentimenti, si parla di volontà. E forse stai pensando, perché ho pensato pure io, va bene, con i fratelli ci provo, ma con quello lì del mondo che non è credente, che me ne ha fatte di tutti i colori, come faccio con quello? Per questo Gesù, in Luca 6, per esempio, dice di amare i nostri nemici. Dice di dare a chiunque ti chiede, a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. Dice: come volete che gli uomini vi facciano, fate anche voi a loro. E poi dice, versetto 32, Luca 6, 32, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche quelli del mondo che non conoscono il perdono di Dio fanno lo stesso. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma, versetto 35, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande. Dove? Nei cieli. E sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli, Dio, è buono, verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E allora, se Dio per il peccato ha provveduto una soluzione, che è il perdono, quale altra soluzione vuoi proporre tu? Quale altra soluzione voglio proporre io? Voglio soltanto lasciarvi con alcuni suggerimenti che possiamo sperimentare nella nostra vita, proprio perché ci troviamo a vivere relazioni con persone che peccano contro di noi, con situazioni in cui soffriamo le ingiustizie più tremende. Qual è il primo passo per poter perdonare? Non è molto piacevole, ma il primo passo è quello di soffrire. È inevitabile. Quando ti trovi coinvolto in un'ingiustizia e devi arrivare poi a perdonare, tu il primo passo che farai e che ti troverai ad affrontare è il fatto che soffri. Soffri emotivamente, soffri mentalmente, soffri fisicamente. Il tuo cuore sanguina. E tu sai bene che cos'è che ti sta facendo sanguinare. E non devi passare oltre questo momento, devi rifletterci bene con la tua mente, con tutto te stesso. Guarda al tuo cuore e cerca di capire proprio dov'è il punto in cui è ferito. Faccio questa illustrazione, tipo un chirurgo che sa che c'è una ferita e deve intervenire. Allora cerca di capire bene nel tuo cuore cos'è che sta sanguinando. Dov'è il dolore? Dov'è il rancore? Quali sono i ricordi che ti stanno facendo soffrire? E quando l'hai trovato, hai fatto una bella risonanza, una bella lastra, confronti tutte le cose in modo che vedi bene e capisci bene le persone che sono coinvolte, le situazioni che ti stanno facendo soffrire, allora sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un bisturi e tagliare. Dobbiamo tagliare via quella parte di cuore che sta sanguinando. E questo bisturi è un bisturi divino. È lo Spirito Santo che ti permette di buttare via quei ricordi e quelle situazioni che ti stanno facendo soffrire sulla base del perdono che Dio ti ha dato. Non ci sono altre basi, non ci sono altre soluzioni. E perché lo fai? Perché vuoi ubbidire. È un atto di ubbidienza a Dio, dove tu, come ha fatto Dio con te, dici: io non terrò più conto del male subito. Lo prendo, lo taglio e lo butto nel pozzo dei ricordi, come i bambini che hanno seguito Inside Out si ricordano. È un cartone animato dove la bambina ricorda tutte le cose del suo passato, è molto introspettivo e quindi in realtà i personaggi sono la gioia, la paura, tutte le emozioni, i ricordi della bambina. E in questo cartone animato, nel mondo di questa bambina, nel suo mondo interiore, c'è un pozzo, è chiamato pozzo dei ricordi. E le cose che finiscono lì, dopo un po', svaniscono. Anche noi ce l'abbiamo, anche se non siamo bambini. Ma il nostro deve essere un atto volontario, in cui noi prendiamo quella ferita, quel dolore, e chiediamo a Dio di buttarlo nel pozzo dei ricordi e di non tirarlo più fuori. È un atto di ubbidienza, ma attenzione, è dettato dall'amore. È una decisione spinta dall'amore che il Signore ha per te e che tu vuoi dare agli altri. E così ti ritroverai poi al terzo passo, ovvero che sarai liberato da tutto il dolore che quell'ingiustizia stava causando dentro di te e ti stava condizionando e ti stava influenzando e ti stava tenendo schiavo. E quando ripenserai a quella circostanza, tu avrai soltanto un ricordo davanti a te: io l'ho perdonato. Io l'ho perdonato. E inizierai a sperimentare la gioia, che è la stessa di Dio, la gioia di perdonare, la gioia di accogliere. È un atto di ubbidienza, oltre che di amore. Individua lì dove il cuore è ferito, decidi di togliere quella parte ferita e impara a nutrire il tuo cuore con il ricordo del perdono, con la gioia del perdono. E lo sai perché puoi farlo questo? Lo sappiamo perché possiamo farlo questo? Perché lasciamo a Dio il giudizio. Lasciamo a Dio di compiere giustizia. Confidiamo che Dio farà giustizia a suo tempo. Per ora, quello che noi facciamo, Efesini 4:31, è imitare Dio, applicando misericordia. Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Allora vogliamo dirlo insieme? Siamo dunque imitatori di Dio, perché siamo figli da Lui amati e camminiamo nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Amen.